Startup.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
Comunque vada e comunque la pensiate, noi continuiamo nella nostra trasmissione dedicata alla cultura digitale. I nostri ascoltatori su WhatsApp sono letteralmente impazziti dopo l'ultimo intervento che abbiamo sentito prima nella nostra trasmissione, che non rievoco nemmeno. Cerchiamo veramente di ragionare su questioni che alle volte sembrano fare meno notizia, diciamo così, ma che invece stanno veramente andando a costituire una nuova spina dorsale del nostro paese. Startup, cultura digitale è un altro modo di fare impresa molto contemporaneo con Capitale Firenze. Paolo Barberis, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Saluto, ringrazio anche Michael Seller, che è il CEO di Tate. Tate è il nostro ospite quest'oggi, spero di averlo pronunciato bene. Secondo me ho fatto una vagonata di errori, ma con molto garbo li correggerai nel corso della trasmissione. Andiamo avanti sulla cultura di già, andiamo a battere su questi temi, Paolo. Mi sembra questa la cosa più urgente. Oggi parliamo del mercato dell'energia ed è una questione, come dire, che ci riguarda tutti, evidentemente, no? Proprio per quel tema dell'innovazione è un tema molto controverso, perché poi è sempre stato un ambiente un po' monopolista, per cui parlare di innovazione è un po' complesso. Ora andiamo verso il mercato libero e naturalmente il digitale può avere un ruolo fondamentale nell'innovazione di questo settore. Quali sono i benefici che il digitale può portare nel tema dell'energia?
Parliamo sempre di mobile, di smartphone, di applicazioni, e lo facciamo spesso e volentieri nel mondo dell'intrattenimento, no? Abbiamo tutti molta evidenza delle applicazioni per social networking piuttosto che non streaming o giochi. Oggi parliamo invece di un'applicazione che ha un'utilità proprio per la vita di tutti i giorni, che in qualche modo va nella direzione che abbiamo sempre, su cui abbiamo sempre lavorato, che è quella di dare al digitale una valenza di fluidificazione della nostra quotidianità, quindi riuscire ad avere questo telecomando intelligente, che lo smartphone che abbiamo praticamente tutti in tasca, per fare in modo che tutta la burocrazia della quotidianità sia, come dire, resa più semplice e più confortevole, quindi avere molta evidenza di cosa sta succedendo. In questo caso parliamo di una utility importantissima, che è quella dell'energia elettrica. Sappiamo che si sta trasformando la rete, contatori intelligenti, quindi possibilità anche fra non molto tempo di avere una lettura, credo ogni 15 minuti, del proprio consumo. E parliamo di un'app che con semplicità ti permette di cambiare fornitore di energia elettrica, avere un prezzo unico nazionale molto trasparente e avere un'applicazione con cui tenere sostanzialmente sotto controllo il consumo della propria casa e un pagamento molto semplice e immediato. Quindi un'app molto orientata alla trasparenza e molto orientata all'utilità, che si andrà espandendo con dei servizi aggiuntivi, già previsto a breve anche il gas. Quindi, diciamo, secondo me un trend importantissimo in cui lo smartphone finalmente, come dire, va in una direzione anche di utilità maggiore di quella dell'intrattenere, cioè di essere, diciamo, una time killer, un passatempo, o comunque lo strumento che tutti prendiamo in mano quando abbiamo 30 secondi per cui distrarci, no? Diventa invece un vero e proprio strumento per costruire e migliorare la nostra vita.
Questo è straordinariamente interessante, anche se pensiamo al fatto che come dire, abbiamo dei problemi e abbiamo le tecnologie per risolverli, ma ci ostiniamo a non farlo, per cui questa cosa è una rivoluzione. Però una domanda fuori programma che mi incuriosisce: è vero che questa vicenda degli smartphone, le app, i social hanno abbattuto un po' quel dibattito sul digital divide che invece animava i nostri, scuoteva i nostri sonni qualche tempo fa, almeno nel mondo occidentale, diciamo così, no? Cioè, mentre prima fare un video serviva alla telecamera, l'interfaccia per il computer, una memoria molto vasta, delle conoscenze legate poi al montaggio del video, Final Cut, con soldi a palate, ora anche il pensionato fa il video del nipotino e magari lo mette anche su un social. È cambiato il dibattito sul digital divide, molto, per fortuna, no?
È cambiato. Diciamo che il digital divide poteva essere combattuto in due modi, cioè da una parte sicuramente la scolarizzazione, la cultura digitale, certo, l'insegnamento, certo, dall'altra migliorare le interfacce, renderle più, come dire, intuitive, usabili e così via. Questo è venuto molto con gli smartphone, l'abbassamento, diciamo, della difficoltà. Chiaramente bisogna alzare anche quello della cultura digitale, perché non dobbiamo sapere solo come funzionano gli smartphone, infatti, o come fare le cose diciamo, fare un montaggio veloce o mettere un filtro su Instagram, che è una cosa che ci fa sentire molto fotografi, ma bisogna veramente imparare le cose, no? Quindi anche l'altro pezzo non lo trascuriamo. Cioè, è vero che ormai c'è una penetrazione molto alta del digitale grazie al mobile, però è anche vero che dobbiamo sapere tutti come funziona la rete. Se tu fai un colloquio, un'intervista per assumere una persona, la domanda che dovresti fare per prima è: sai come funziona internet, no? Che credo e temo che molte persone, soprattutto delle nuove generazioni, quando internet è nato probabilmente ce lo chiedevamo molto di più. Adesso questa cosa si è un po' persa, internet è un po' scomparso, no, all'interno di una serie di strumenti, per cui internet è diventata una cosa trasparente. Non dimentichiamoci che dietro c'è una tecnologia interessantissima e che insomma è da studiare.
Torneremo a parlarne perché è un grande tema questo, ma in realtà per le nuove generazioni che passano le giornate su Instagram esistono le app e i social, internet la mail e preistoria, diciamo, e gli universitari che sono costretti a confrontarsi con internet e con la mail lo fanno con molta riluttanza, diciamo, che sono costretti dall'istituzione universitaria. Andiamo da Michael perché ci sono persone che ci ascoltano e vogliono sapere come loro possono fare per prendere parte, diciamo, a questa vostra cosa. Quando si parla di fornitura di elettricità, noi guardiamo alle volte bollette che non le guardiamo nemmeno, tanto sono incomprensibili. Potrebbe esserci scritto di tutto: il servizio clienti, il call center, ti rispondono dall'altra parte del mondo, non c'è un essere umano con cui confrontarti e ancora i prezzi poco chiari. Tu e il tuo team avete deciso di cambiare grazie al digitale tutto questo. Siete giovani, siete una startup. Che cosa fate? Ce lo racconti?
Ma certamente, guarda, secondo me la tua domanda riassume in modo molto efficace quelli che sono i due problemi principali che vediamo oggi nel mercato dell'energia in Italia, che sono da una parte sicuramente un'eccessiva complessità nel gestire le proprie utenze e dall'altra una mancanza di trasparenza da parte del fornitore. E diciamo lo scopo che ci siamo dati con Tate è molto semplice, ed è quello di far risparmiare più tempo e denaro possibili alle persone per gestire le proprie bollette. E diciamo, prima di raccontarti esattamente come funziona, ti dico da quale considerazione siamo partiti, che ha indirettamente già introdotto Paolo. E ormai è da anni che usiamo internet per gestire un numero sempre crescente di servizi, e a partire da, diciamo, un periodo un po' più recente, queste operazioni vengono fatte sempre più spesso tramite lo smartphone. E quindi la soluzione che noi vogliamo proporre a queste problematiche passa attraverso la creazione di un'applicazione. E nella nostra visione, un'applicazione può abbattere un po' questo muro di complessità che rende così distante le persone dalla gestione delle proprie bollette. E diciamo, in aggiunta all'applicazione, abbiamo adottato una filosofia di trasparenza totale. Questo sia da una parte per quanto riguarda i prezzi, ovviamente, sia da una parte anche riguardo all'assistenza ai clienti. Ti faccio un esempio, diciamo, più rappresentativo. A livello di clienti, noi adottiamo questo modello di membri, non clienti, perché praticamente quando passi a Tate diventi un membro. Cosa vuol dire? A noi paghi piccolo contributo mensile e in cambio il servizio a cui accedi è pagare la corrente elettrica e il gas al loro prezzo di mercato. Quindi noi non applichiamo nessun rincaro sul costo dell'energia. Chiaro. Mentre dal punto di vista dell'assistenza a clienti, anche lì cerchiamo di distaccarci un po' dal modello che va per la maggiore, un modello, diciamo, più tradizionale, che è quello dei call center. Quindi noi abbiamo integrato nell'applicazione e nel nostro sito un sistema di chat che ti permette di contattarci in qualsiasi momento come contatteresti un amico o un collega.
È una rivoluzione rispetto alla mole di carte, di burocrazie, di telefonate a cui siamo abituati. Grazie a Tate è possibile gestire e ottimizzare le proprie bollette direttamente dallo smartphone. Che tipo di formazione avete nel team per lavorare con il grande tema, il tema dei temi, che è l'energia e le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, insomma, ecco, quindi questioni anche molto, molto complesse, evidentemente. Che formazioni avete?
Ma guarda, abbiamo raccolto nel nostro team un mix di competenze molto eterogenee. Diciamo, tutti i fondatori hanno un background da imprenditori seriali nel mercato, nel settore dell'economia digitale, quindi persone che comprendono e sanno come utilizzare gli strumenti che caratterizzano questo settore. Da una parte poi ci sono io in veste di direttore operativo, che ho esperienza invece nel settore energetico, e quindi diciamo questa formazione ci permette di poter andare a individuare, ma soprattutto a proporre delle soluzioni più innovative rispetto all'andamento, diciamo, del mercato prima di Tate. E venendo al tema della tecnologia, noi pensiamo che due elementi possano veramente portare un contributo concreto ai clienti di fornitori di energia e gas, e sono da una parte l'automazione e dall'altra parte l'intelligenza artificiale, o possiamo anche chiamarlo l'analisi dei cosiddetti big data. Partendo dall'automazione, il mercato energetico è per sua natura un mercato complesso, quindi quando ci troviamo a dover scegliere un nuovo fornitore c'è un numero di considerazioni che vanno fatte che è abbastanza esorbitante. Bisogna pensare ai prezzi, bisogna pensare a come si fa una voltura, come si fa questo, quest'altro, ed è proprio qui che entra in gioco l'automazione, perché tramite l'automazione dei processi burocratici e i processi tecnici che avvengono dietro le quinte è possibile veramente fornire al cliente un servizio facile da usare di immediato. E per quanto riguarda i dati invece, diciamo, noi pensiamo che i dati assumeranno un ruolo sempre più importante anche nel mercato dell'energia, e questo è legato a tecnologie, come diceva anche Paolo giustamente prima, innovative come i contatori intelligenti, che verranno distribuiti nelle nostre case nei prossimi anni, che creano delle opportunità di innovazione senza precedenti in questo mercato, perché appunto con queste tecnologie avremo a disposizione una mole di dati tale che potremo arrivare addirittura, tramite l'analisi dei dati, a per esempio capire perfettamente le tue abitudini di consumo e quindi disegnare una tariffa su misura per te. Quindi diciamo è sicuramente qualcosa di
molto innovativo. Posso dire una ci salvano anche da cose da cui io non riesco a proteggermi, cioè tentativo di tante aziende di farmi vedere una grande offerta che poi dietro nasconde cose che proprio non lo sono, e ti regaliamo questo,
sì,
e ti
c'è
regaliamo
un po' il costume, esatto, di lavorare
invece
su
con questo sistema qui diventa un po' più complicata, esatto. Secondo me
su offerte a breve termine, quando poi il mercato si va a normalizzare su un prezzo simile per tutti, diciamo qua la grande innovazione è che se voi andate su un app store o sulle pagine di Tate e tirate giù l'app, veramente in pochi minuti, con una, tra l'altro con un'app disegnata devo dire molto bene, complimenti al team, e a riuscire diciamo a iniziare questa nuova esperienza con veramente in 5
questo
minuti
è,
quindi
è
una
questo
cosa
è centrale, perché se devo impazzire
e così tutto diventa a portata di click, con notifiche, con una trasparenza notevole sui pagamenti, insomma è tutto molto semplice a portata di mano. Quindi tra l'altro stiamo partendo proprio in questi giorni, quindi è proprio anche l'occasione per provare un prodotto nuovo e niente, e aiutare anche un po' la startup a cominciare a fare i primi test con i clienti.
Tate è un'applicazione mobile che permette di gestire le utenze di luce e gas sia domestiche che aziendale, offre ai partecipanti la possibilità di gestire interamente le proprie utenze tramite smartphone, quindi gestione utenze, monitoraggio dei consumi, assistenza clienti in chat, ottimizzazione delle tariffe, condivisione delle bollette. Un consiglio a chi, come dire, ha un'idea digitale in un mondo, in un settore un po' obsoleto che tanto digitale non è, Michael?
Guarda, secondo me il consiglio principale è mantenere il focus sui bisogni del cliente, e questo, per quanto possa sembrare banale, ti assicuro che non lo è.
Tante
assolutamente
volte sfugge, infatti.
Sfugge soprattutto quando si va a lavorare con strumenti digitali, perché si entra in una sorta di dimensione parallela in cui a forza di pensare a come migliorare un prodotto giorno per giorno si può facilmente finire per un po' alienarsi e perdere di vista quello che è poi lo scopo finale, che è creare un prodotto che fornisca un valore aggiunto
e che sia soprattutto leggibile, comprensibile, semplice, facile, immediato, intuitivo. Questa è la cosa che tutti noi chiediamo. Grazie Michael Sailen, grazie Paolo Barberis.
Grazie,
oggi
grazie a voi.
Con la Nana Bianca abbiamo parlato di Tate. Sono le 9:25, buon ascolto e state con noi.
Buona giornata a tutti.
1, 2, Startup.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio, alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
Stai ascoltando Controradio. Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia!